Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti e adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore.
La parola di Dio di oggi ci obbliga a un profondo esame di coscienza. Siamo davanti a due persone che nella visione di Gesù e anche di San Luca, che ce la racconta questa parabola, vogliono fotografare il nostro cuore. Da che parte siamo? Dalla parte del fariseo o dalla parte del pubblicano? Io mi auguro, come primissimo atteggiamento, che anche noi siamo venuti al Tempio a pregare, come loro due. Siamo qui nella casa del Signore per parlare con Lui, per ascoltarlo, per intessere un dialogo d'amore che ci dia la forza di ricominciare a vivere una vita profondamente cristiana quando usciremo dalla porta della Chiesa, per realizzare quello che la Sua parola e il Suo dono eucaristico depone nel nostro cuore. Però, in effetti, il fariseo, che poi è il religioso di oggi, è il sacerdote di oggi, cioè la persona che pubblicamente, anche nel vestito che porta, negli atteggiamenti che assume, dichiara davanti a tutti che per lui Dio è molto importante, anzi, dovrebbe essere al primo posto. Il fariseo osserva la legge, io mi auguro che anche noi ci sforziamo di osservare la legge. Il fariseo contribuisce con i suoi beni allo sviluppo della comunità cristiana, mi auguro che anche noi possiamo farlo. In fondo, questo fariseo, questo religioso, questo credente, non ha fatto niente di male, mentre dall'altra parte c'è il pubblicano che, se non osserva soprattutto quei tre comandamenti di cui qui si parla ladro, ingiusto, adultero, e beh, io mi auguro che non facciano parte della nostra vita questi peccati. Però tutti e due questi uomini parlano con Dio. Io penso che Gesù ha voluto farci vedere come in certi momenti della nostra vita anche noi siamo contenti di aver osservato la legge, però probabilmente ci riempiamo di orgoglio, pensiamo di essere bravi perché abbiamo fatto il nostro dovere, perché abbiamo fatto le cose giuste, quelle che tutti dovrebbero fare. Non è motivo di vanto. In altri momenti, purtroppo, siamo davvero come il pubblicano e speriamo di avere l'umiltà del pubblicano che si presenta battendosi il petto e dicendo con molta chiarezza che non sa più da che parte rivolgersi. Abbi pietà di me. Ho bisogno di te, Signore. Il peccato fa parte della mia vita. Da solo non ce la faccio. La vita è dura, il lavoro a volte mi trascina in situazioni dove magari, ecco, finisco col rubare qualcosa agli altri. O la passione mi travolge e magari tolgo qualcosa alla persona che ho sposato e alla quale invece dovrei dare solo fedeltà. Allora vedete che i due personaggi del Vangelo sono la fotografia del nostro cuore. Sono la situazione di tante persone. Mentre meditavo questo Vangelo, leggendo la frase che il pubblicano non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, pensavo a tante persone che nel groviglio dei problemi umani non sanno più se Dio esiste o non esiste, non sanno più chi pregare, da che parte rivolgersi. Ecco, questo è l'atteggiamento umano descritto da Gesù in questa parabola. E poi c'è l'atteggiamento invece di Dio. Qual è l'atteggiamento di Dio? Ed è importante, perché io mi sento davvero fariseo e pubblicano. Vorrei capire davvero se il Signore mi vuol bene o non mi vuol bene. Se la mia vita, nonostante i miei peccati, è una vita degna, o se invece, perché ho fatto dei peccati, il Signore non mi guarda più, oppure mi castiga addirittura. E allora Gesù, e vorrei che voi ricordaste non solo questa parabola di oggi, ma ricordaste anche quelle delle domeniche scorse. Facciamone un po' la somma. Lo sguardo di Dio su di noi è uno sguardo pieno d'amore, di misericordia. Uno sguardo che, se deve prediligere qualcuno, predilige la persona che è schiacciata dal suo peccato, che sente davvero di non farcela, che ha bisogno di Dio. Allora entro in un atteggiamento di profonda riconoscenza, di ringraziamento, di dire: Signore, è vero, mi hai riempito dei tuoi doni, mi hai riempito del tuo amore, mi hai già perdonato anche tante altre volte, e però sento che almeno tu non mi cacci mai via, che con te posso venire in qualunque situazione, perché tu mi riempi della tua grazia per liberarmi dal mio peccato. Ecco, questo è l'atteggiamento misericordioso di Dio che ci ama. Allora, perché Gesù ha contrapposto queste due figure, arrivando addirittura a dirci, beh, una cosa molto bella, che il pubblicano, nonostante tutti i suoi peccati, quindi anche noi, nonostante tutti i nostri peccati, siamo oggetto non di un perdono, come dire, buttato là, quasi, come dire, non capisci niente, quindi ti devo perdonare per forza. La parola che il Vangelo usa è una parola bellissima. Dice che quell'uomo, quel peccatore, è tornato a casa giustificato, reso giusto, costituito realmente giusto da un Dio che ti vuole riempire di se stesso, e quindi entra nel tuo cuore e ti trasforma da servo pauroso in un figlio talmente amato da sacrificare suo figlio Gesù per poterti giustificare, cioè riempire di Spirito Santo, riempire d'amore. Ecco, la parola giustificazione è proprio questo. Dio ci prende, ci abbraccia, ci stringe a sé, ci riempie del suo Spirito, ci rende figli come Gesù è figlio. Pensate che bello. La nostra vita non più letta nell'ottica del bene e del male, dei peccati, della giustizia, ma letta nell'abbraccio misericordioso di un Dio che non vuole schiavi, non vuole servi, vuole figli. Ecco cos'è la giustificazione. Allora, a me pare importantissimo e oggi prendiamo coscienza che mentre siamo qui davanti all'altare e riconosciamo i nostri peccati, da parte sua il Signore ci sta abbracciando e ci regala gratuitamente il suo Spirito Santo perché riempie il nostro cuore e ci renda capaci, nonostante i nostri peccati, di ricominciare a vivere e di ricominciare a camminare. E poi c'è anche il fariseo, quel pezzo di fariseo che sono anch'io, che siamo ciascuno di noi, quando crediamo di farcela da soli. Siamo talmente bravi che oggi siamo venuti anche a messa e qualcuno viene anche domani, anche dopodomani, e allora sono più bravo io quasi di Dio, insomma, che mi guardi con un po' di rispetto. E in fondo, col mio vivere bene, io faccio una bella propaganda a Dio. E quindi in qualche maniera sentite questo fariseo che c'è dentro di noi, che gonfia i polmoni e dice: ecco, io sono bravo, non ho bisogno di Dio, ecco il sottinteso, capite dov'è il peccato? Mi salvo da solo, anzi, io salvo Dio. Per fortuna che Dio ha un tipo come me che lo salva. Sentite cos'è l'orgoglio? Allora a quel punto, quando guardo intorno, io che sono così bravo, comincio a dire: ma quello là non è bravo però, quello là si comporta male, quello là. E creo le divisioni, creo i giudizi e superbamente mi permetto di giudicare il cuore di un'altra creatura che Dio sta guardando con immenso amore misericordioso. Ecco il peccato che a volte commettiamo, la superbia, l'orgoglio di pensare che perché andiamo a messa, preghiamo, facciamo le offerte alla Chiesa, noi ci siamo comperati la poltrona in paradiso, ma neanche per sogno. Nessuno se la compra. Dio non è un bottegaio che dà i primi ai castighi e ai buoni, come si fa con i bambini della scuola elementare, o si faceva. Dio è un padre, un papà amoroso, che vuole il bene di ciascuno dei suoi figli e vuole che i suoi figli si rendano conto di essere perdonati, raggiunti dal suo amore e trasformati non in una persona per bene, d'altra parte una cosa buona, ma trasformati in un figlio che è in relazione d'amore con il padre. È un passaggio fondamentale. La nostra preghiera deve essere piena di umiltà nel riconoscere la verità misera della nostra povera esistenza umana. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. E il Signore che ti risponde: e io ti perdonerò 70 volte 7 ogni giorno. Ecco, riconoscere questo bisogno di essere perdonati, questa incapacità di amare la persona che avete scelto nella vostra famiglia come matrimonio, e per me sacerdote riconoscere di non essere capace di donare tutta la mia vita per la crescita della comunità. Ecco, riconoscere il limite per cui il peccato è il non essere capaci di amare come Dio ci ama. Allora a quel punto l'abbraccio del Signore diventa davvero la nostra unica e grande speranza. E allora voglio recuperare la seconda lettura, quando Gesù ci parla del nostro futuro, lo vediamo chiaramente raccontato da San Paolo, che sta per morire, sta per essere giustiziato, è in prigione, ormai la sentenza è stata dichiarata. E allora dice delle cose che io vorrei potessimo dire tutti nella nostra vita. Intanto dice: ho combattuto la buona battaglia. Ecco, vedete, non dice ho vinto, ho combattuto. Questo è l'atteggiamento del cristiano, non orgoglioso, ma coraggioso. Ho terminato la corsa, cioè non ho buttato via la fede, non ho, come dire, disprezzato le cose religiose perché tanto io non ce la faccio e quindi sono cose inutili, come molte persone oggi dicono. Ho conservato la fede, cioè di te mi fido, Signore. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia. Che bello, la corona era il trofeo, il riconoscimento che veniva dato al vincitore nelle gare. Una corona vera davano, magari fatta con i fiori, con i rami, gliela mettevano anche sulla testa. Ecco, ma no, dice, non quella corona lì, la corona di giustizia, quella giustificazione per cui Dio mi guarda come figlio. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me. Ecco, vedete, mentre il fariseo giudica e separa, Paolo raccoglie in comunione tutti gli uomini, non solo a me, ma a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Non dice quelli che sono stati bravissimi, ma quelli che hanno speranza, che hanno atteso, che si fidano davvero del Signore. E allora l'ultima frase della seconda lettura: il Signore mi libererà da ogni male, mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Facciamo nostra questa preghiera di Paolo e, continuando l'Eucaristia, chiediamo al Signore che, nonostante tutti i nostri peccati, ci accolga come figli e ci riempia della sua giustizia, che è tutta amore.